collegati con Eugenio Losco, un compagno di un avvocato, per parlarvi di sorveglianza speciale, ossia il diritto del nemico in tempi di pace. Perché la richiesta di sorveglianza speciale verso l'anarchico torinese, colpevole tra le altre cose di essere occupante di case ed ex redattore di questa radio, la dice lunga sull'applicazione di misure restrittive della libertà sulle fondamenta del diritto penale del nemico. Il 21 aprile il tribunale esaminerà il curriculum costruito dalla procura torinese per giustificare la propria richiesta. Queste operazioni, sempre più frequenti negli ultimi anni, sono la punta dell'iceberg dell'emergere di una scena parallela a quella dei tribunali che giudicano i fatti che per legge sono reati. Buongiorno Eugenio, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, noi vorremmo cercare di capire, soprattutto di raccontare a chi ci ascolta, che cos'è la sorveglianza speciale e perché rappresenta una misura extragiudiziale cucita addosso a persone sulle quali, che sono, come dire, riconosciute colpevoli di essere se stesse, perché ovviamente non stiamo parlando di reati.
Certamente, certamente. Da dove iniziamo? Bene, è abbastanza complesso. La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione. È una misura di prevenzione che viene applicata nei confronti di determinate persone che hanno in comune queste determinate persone di essere considerate pericolose socialmente da parte dall'autorità di polizia. Le misure di prevenzione sono diverse, la sorveglianza speciale è una delle più gravi per quanto riguarda la limitazione della libertà personale, perché comporta dei controlli piuttosto compromettenti, nel senso che comporta il fatto che la persona debba stare in un determinato periodo di tempo presso la sua abitazione e in alcuni casi comporta anche il divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Comporta poi l'obbligo nei confronti di chi è destinatario della misura di portare con sé un famoso libretto rosso, insomma le prescrizioni che deve seguire, deve sempre averle con sé, e ogni violazione che viene fatta di questa misura determina l'instaurazione di un nuovo procedimento penale e addirittura la violazione dell'allontanarsi dal comune dove si è sottoposta la misura comporta anche che la persona può, anzi è immediatamente arrestata e sottoposta a un procedimento per direttissima davanti al tribunale. Quindi, come potete ben capire, è una misura di una gravità estrema e si caratterizza rispetto a una sanzione penale che viene attribuita all'esito di un processo dal fatto che non è necessario aver commesso un reato per essere destinatari di questa misura, perché come vi ho detto all'inizio il presupposto cardine e principale è quello della pericolosità sociale, quindi dell'appartenenza ad una determinata categoria. Le misure di prevenzione, come ben sapete, nascono nel periodo fascista all'evidenza per una forma di controllo nei confronti del nemico, dell'avversario politico, e poi sono state traslate nello Stato che nasce dopo la liberazione nei confronti di altri soggetti che via via negli anni sono diventati diversi. Diciamo che soprattutto nel corso dopo gli anni 80 e 90 le misure di prevenzione sono state adottate soprattutto nei confronti, ma anche adesso, nei confronti della categoria, diciamo, del 416 bis, quindi per coloro che in qualche modo si ritiene siano o appartengono, siano affiliati ad associazioni di stampo mafiose. Ma in seguito, io direi negli anni 2000 in poi, e sempre in maniera più importante, persistente, queste misure hanno trovato una grande applicazione nei confronti anche, diciamo, dei nuovi avversari, un po' siamo un po' tornati all'inizio, dei nuovi avversari politici, di chi in qualche modo non è d'accordo con questo tipo di sistema, ed ha trovato applicazione proprio nei confronti delle persone che in qualche modo si oppongono, appartengono a determinati circuiti, circuiti antagonisti, circuiti, diciamo, anarchici, per poi quanto si tratta poi di una definizione che ha un chiaro significato, ma in ambito poliziesco magari poi ne ha un altro. Insomma, viene applicata queste misure di prevenzione per effettuare una forma di controllo sociale. Forse mi sono spiegato abbastanza.
Sì, decisamente forte e chiaro. Siamo di fronte ad una modalità per la quale i soggetti considerati, lo dicono loro, socialmente pericolosi, ossia pericolosi perché avversari dell'ordine costituito, perché credo che a essere socialmente pericolosi siano ben altri nel nostro paese, anzi le persone che di solito sono oggetto di questo tipo di misure ambiscono ad essere sì pericolose, ma non certo per la società in cui vivono, che invece spesso si battono per difendere dalle violenze poliziesche e dalle violenze capitaliste. Ecco, quindi siamo...
Però è importante che questa soglia, questa forse non l'ho detto prima, questa soglia di pericolosità negli anni si è abbassata fortemente, e quindi si è sostituito il concetto di pericoloso socialmente con il soggetto di semplicemente di oppositore, perché sennò non si comprende perché la misura ormai trova applicazione nei confronti di determinate persone che sostanzialmente non hanno mai commesso o preso delle denunce o commesso dei reati che sono connotati da gravità, perché viene applicata, ad esempio, io adesso non conosco bene il caso di Torino, ma ne ho letto qualcosa di coloro che appartengono, mi rifaccio anche un po' all'esperienza milanese, perché ne abbiamo avuto anche noi di misure così, magari non la sorveglianza, ma anche altri tipi di misure che poi magari ricordiamo quali sono, nei confronti di persone che appartengono a determinati circuiti, a chi si occupa della lotta alla casa, o comunque che partecipa a determinate lotte sociali, quindi si è trasformato la pericolosità sociale con altro.
Chiarissimo. E questo però ci rimanda anche a quei maledetti curriculum che vengono costruiti da parte della polizia e che poi sono la base sulla quale vengono stilate le richieste, vengono motivate le richieste, e qui oltre alle condanne ci sono anche i fermi banali o le denunce mai finite, ma persino le cose andate in prescrizione o quelle per le quali si è stati assolti, oltre ovviamente
per esempio quello che è successo in questa fase di pandemia, partecipazione a manifestazioni non autorizzate, multe Covid, diciamo, per non aver rispettato il divieto di assembramento, contestualmente addirittura la richiesta di applicazione di misure di prevenzione, non magari della sorveglianza speciale, ma l'avviso orale o il foglio di via. Quindi siamo totalmente distanti da un concetto, seppur non mi piace, di persona socialmente pericolosa.
Sì, diciamo che la soglia di quelli che vogliono mettere sotto sorveglianza si sta allargando, no? E quindi siamo...
È un controllo sociale di determinate categorie di persone.
Sì, sono persone che, tra l'altro, ricordiamolo, sono private di pezzi significativi della loro libertà, perché la sorveglianza speciale io so che viene applicata in maniera diversa a seconda delle decisioni prese in giudizio, però significa, come dire, perdere la propria autonomia, soprattutto perdere la possibilità di partecipare ai movimenti, perché certo lo puoi fare lo stesso, qualcuno lo fa, li ha sfidati, ma chiaramente a quel punto si va sul penale, quindi si rischiano delle condanne. Insomma, è un modo per metterti nella condizione di o ti pieghi o ti inginocchi o smetti di fare politica. Se continui a fare politica, allora il fatto che tu hai continuato a fare politica significa che a questo punto puoi essere considerato autore di un reato e quindi finire in carcere. È davvero un meccanismo assolutamente perverso e, mi permetto di dirlo da persona assolutamente non liberale, completamente estraneo a quelli che sono il principio del diritto liberale, o sbaglio?
No, ma sono d'accordo. Sono misure che poi tendono a creare nuovi procedimenti penali, quindi a inserire la persona destinataria di questa misura in un determinato circuito. Sembra fatto apposta, perché poi le violazioni che sono minime determina, come hai detto tu, l'instaurarsi di nuovi procedimenti penali. Ma penso anche a una misura più banale come quella del foglio di via, che è una misura altrettanto grave, perché rompe ogni legame che ti sei costruito nel tuo ambiente, ne vieni allontanato, ma è anche inevitabile con una persona che vive in un determinato contesto, poi magari non rispetti e faccia rientro nel comune dove è stato allontanato, e lì anche in questo caso denunce su denunce, processi, condanne, e le condanne segue il carcere. È tutto un circuito che si viene a creare,
una sorta di uroboro in cui il serpente si morde la coda. Ma tra l'altro ancora più, come dire, c'è di mezzo anche l'umiliazione morale delle persone, cioè nel senso che tu sei obbligato a rinunciare alla tua libertà di essere in piazza, di partecipare alle lotte, pena il carcere. Quindi siamo di fronte davvero ad una dinamica che va al di là di quello che scende in piazza, si prende magari dei rischi, fa delle cose, sa che cosa rischia e a volte gli va male. No, qui siamo di fronte al tentativo di schiacciare completamente la tua dimensione vitale.
No, ma è un tentativo di controllo di determinate categorie che danno fastidio. Io vi faccio, ad esempio, questo caso. Noi abbiamo avuto adesso un procedimento a Piacenza dove sono state applicate delle misure cautelari nei confronti di alcuni sindacalisti, di alcuni lavoratori che hanno partecipato a degli scioperi e dei picchetti. Ebbene, i delegati sindacali principali di Piacenza sono stati destinatari di una misura, anche di una misura di prevenzione, quindi per impedire che fatti di questo tipo, che non sono altro che scioperi, quindi dei diritti fondamentali dei lavoratori, si verifichino di nuovo.
Esatto, è proprio questo.
Quindi non è solo colpire il singolo, ma colpire il singolo perché appartiene a una determinata categoria che ha bisogno di essere controllata e repressa.
Tra l'altro, nel caso specifico di quest'ultima richiesta di sorveglianza speciale che è stata fatta nei confronti di Boba, un compagno torinese, oltre, vabbè, all'elenco dei precedenti e insomma alle solite cose che fanno parte della richiesta di sorveglianza speciale, c'è il suo fatto di non essersi mai redento dall'essere anarchico e di aver scritto un romanzo e di aver partecipato per molti anni anche come redattore di questa radio. Ecco, direi che qui c'è, come dire, un salto di qualità ulteriore, no?
Beh, teniamo presente che l'essere anarchico o essere definito in questo modo equivale già a una condanna.
Sì, ma allora torniamoci chiaro, qui nessuno fa la vittima. Ecco, sappiamo perfettamente che...
No, ma questo è l'atteggiamento che ha la polizia.
No, no, certo.
Che l'autorità
però...
giudiziaria nei confronti di una persona che viene o è anarchica, che viene definita o è anarchica. Questa è una cosa assurda.
Sì, d'altra parte noi sappiamo perfettamente che come dire, le garanzie formali dello Stato di diritto valgono finché non c'è qualcuno che ne nega la legittimità. Coloro che negano la legittimità dello Stato di diritto sono considerati nemici e trattati come tali. Cioè, non per caso io in apertura ho definito questo tipo di misure come strumenti del diritto penale del nemico, perché non siamo di fronte a misure che vengono applicate a chi ha, secondo loro, se riescono a dimostrarlo, commesso il tal reato, ma di fronte a misure che vengono applicate a chi continua a partecipare alle lotte e non ha intenzione di smettere di farlo.
Certamente, però addirittura costruendo dei teoremi politici fantasiosi e inesistenti. Io penso a due delle ultime operazioni giudiziarie a Bologna e a Roma, l'operazione Piazza. Insomma, si crea tutto un meccanismo incomprensibile.
Incomprensibile da un punto di vista formale, del tutto comprensibile dal punto di vista dei rapporti di forza all'interno di una data società in cui le leggi, le norme in fondo sono il precipitato normativo, e quindi diciamo che quante più forti saranno le lotte, quante più difficoltà avranno loro ad applicare questo tipo di misure, almeno ce l'auguriamo.
Certo.
Senti, hai qualche cosa che ritieni utile aggiungere?
No, direi di no.
Allora io ti ringrazio moltissimo, mi scuso con te, siamo stati un po' sintetici, un po' in ritardo, ma questa mattinata è una mattinata molto densa sul fronte delle lotte in Val di Susa.
Capisco benissimo.
Ciao.
Ci risentiamo presto, ciao.